Ritratto. Emilio Maffei, 1809-1881. Un sacerdote, un patriota, un intellettuale contro. Di Giovanni Caserta. Emilio Maffei, definito dal Riviello il Capaneo dei moti del 1848, nacque a Potenza il 3 settembre 1809. Essendo figura complessa, è bene, ai fini di una conoscenza sintetica, esaminarlo come uomo, come politico e come intellettuale. È inutile dire che si tratta di tre aspetti che si integrano a vicenda, a partire dal temperamento forte, volitivo, intollerante di ogni limite, quale quello derivantegli dalla condizione di sacerdote, come è vero che nel 1860 fece il passo coraggioso di abbandonare l'abito talare. Dato siffatto temperamento, non poteva essere indifferente al mondo che gli si muoveva intorno, segnato da gravi squilibri sociali e da una dinastia gretta e cieca, quale fu quella borbonica. Delle vicende biografiche e politiche che toccano Maffei si occupa Carmela Sanza, in altra parte della presente rivista. Quanto all'intellettuale e allo scrittore, va detto che fu soprattutto un polemista, persino arrabbiato. Va anche detto che, quasi come Novello Alfieri, le pochissime opere, anzi pamphlet, da lui pubblicate, lo furono a proprie spese. Altro rimase inedito. Questo è il caso di un sommario storico dei fatti di Potenza, 1848-1849, di 28 liriche dialettali attribuite a Juma Redda, e Dei Malvagi del 1848, dramma storico incompiuto. Pubblicò invece Sonetto di alcuni ufficiali piemontesi su Potenza e Meritata risposta. La prima pagina del Ferro e Fuoco a Francesco Ejaniz e la seconda pagina del Ferro e Fuoco in risposta all'avversario Giulio Cesare Battista. Le succitate liriche dialettali, che firmate Juma Redda, furono trovate in un manoscritto dal cronista Raffaele Riviello, sono state recentemente analizzate da Giovanni Monaco. Esse evocano eventi e personaggi che segnarono la vita politico-risorgimentale e postunitaria degli anni 1860-1873. Trattasi quasi di una cronaca in versi, in cui appare tutta la insoddisfazione del Maffei per la conclusione moderata, monarchica e piemontese dell'Unità d'Italia. Anche se indotti con tono più moderato, notevoli sono anche due contrasti in cui, trovati nello stesso manoscritto di Juma Redda, Maffei polemizza con altro poeta dialettale potentino, Raffaele Danzi, 1818-1891, suo contemporaneo, che pur criticando gli eventi del tempo e il modo in cui si era realizzato il Risorgimento, preferiva la bonomia e l'allusività invece che l'attacco diretto a mo delle fiumarelle quando straripano e trascinano relitti al mare. Uno dei bersagli politici preferiti da Maffei è addirittura Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Per Maffei, invece, nient'altro fu se non un cardillo bastardo, poco meno che un traditore degli ideali mazziniani e repubblicani, sicché non rimaneva se non l'auspicio che tornasse alle sue primitive posizioni. Netti sono anche gli attacchi alla politica nazionale e ai suoi uomini, quali Cavour, Rattazzi, Minghetti, Crispi, Vittorio Emanuele II e il Papa. Ce n'è persino per principi e re stranieri, e in particolare per Napoleone III e la Francia. Qu'à tant ne costa, che tanto ci costa. Ma la polemica, come nel testo allegato, si faceva feroce quando prendeva di mira la stupida presunzione. Alcuni ufficiali piemontesi irrisero alla città di Potenza e alla sua presunta inferiorità culturale, civile e persino igienica, così scrivendo: «Dovunque il guardo io giro, merda dovunque miro, dovunque spiri il vento, puzzo di merda io sento. Dunque in Basilicata potenza è una cacata. Ugual tono aspro e sdegnato, anzi sprezzante, si registra quando la polemica del Maffei si fa personale ed è contro personaggi ben conosciuti in città, che, già lupi, si vestono ora da agnelli. Fu il caso di quel Francesco Egianitz, procuratore generale di Potenza, che fu particolarmente crudele nei confronti del Maffei. Era lo stesso Egianitz che nel dicembre 1860, cacciati i Borboni, con abile mossa trasformistica si permetteva di pubblicare un insulto memorandum in cui cercava di giustificare il suo operato, non mancando, vigliaccamente, di riversare le responsabilità dei suoi atti su altri. C'erano però anche quelli che avevano attaccato il Maffei in forma anonima. Il Maffei li aggrediva con il piglio dell'Alfieri e l'asprezza di Dante. Ma il suo nemico di sempre, in una città di provincia di appena 13.000 abitanti, qual era Potenza, fu il saggio ed equilibrato Vincenzo Del Rico, che però al Maffei appariva troppo saggio ed equilibrato, e quindi infido e ambiguo. Maffei non gli poteva perdonare il fatto che lo avesse escluso dalla iscrizione alla Giovane Italia nel 1832, perché insieme con Rocco Brienza appariva troppo ardito e persino socialmente pericoloso. Infatti, definito comunista, il Maffei era convinto che con i lupi non può fa pace mai la massaia, con i lupi non può mai far pace la massaia. Il che significa che per lui, vicino alle idee di Mazzini e di Proudhon, diventava necessaria e inevitabile la lotta di classe. Ma proprio questo era l'aspetto del pensiero del Maffei che più faceva paura al Del Rico, che, esponente della borghesia benestante e proprietaria, sapeva che per questa strada non si creavano le necessarie alleanze che avrebbero portato all'unità e indipendenza italiana. Sta di fatto che il contrasto fra i due fu senza tregua. Il Maffei, più che il Del Rico, non conoscevano freno, giungendo ad attacchi con cui investiva l'intera famiglia dell'avversario, compresa la poetessa Virginia Del Rico, accusata di vita dissoluta e scandalosa. La verità era che il Maffei aveva preso 19 anni di galera, poi la condanna a morte, poi l'ergastolo, poi l'esilio, mai avendo onori e anzi solo attacchi anche da parte di chi gli doveva sostegno e comprensione. Perciò non tollerava avversari e critiche al suo operato. Chi non era con lui era contro di lui. E si fece testimone della verità. Il primo vizio da sconfiggere, perciò, secondo lui, era l'ipocrisia. E si poteva vincere professando la verità senza veli, svegliando le menti e inducendole a distinguere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, gli onesti dai disonesti. Di qui il gran valore che sulle orme di Filangieri, Genovesi e Cuoco egli dava alla istruzione, che doveva essere pubblica e gratuita, portatrice di libertà, alla quale, bella addormentata, finalmente desta, faceva voto e giuramento di mantenerla difesa con la parola, col coraggio, col sangue. A questo voto e giuramento, a differenza di molti altri, il Maffei, morto a Potenza il 15 novembre 1881, mantenne fede per un'intera esistenza, fino alle più dolorose conseguenze. Una meritata risposta ad alcuni ufficiali piemontesi. Un pazzo di tirambo ed ubriaco, dal rimpinzato stomaco eruttava un rospo, su dal cavernoso laco. Ei di merdosa e lussuriosa bava, tanto la bocca sporcamente empiva, che il vero porco subalpin mostrava. Nato e cresciuto della Dora in riva, al truogolo pasciuto di polenta, sazio dei nostri polli e manzi arriva ad insultar con voce virulenta questa terra che stolta ergeva il grido che chiamò le locuste ond'or si venta. Questa famosa arpia, che il sozzo nido del cenisio lasciava nel forame, fattasi cigno ingozza il nostro lido. E noi, con verità senza velame, diciam che siamo sì di merda lerci, perché i ciacchi lasciar merda e letame. Voi spogliatori e protettor di Cherci, voi calzolai, pezzenti, computisti, gridate agli occhi loschi e siete guerci. I vostri gusti son sì guasti e tristi, canco fottendo pur fiutate merda, babilanti, impotenti, quietisti. È ver, noi calpestiamo e piscio e merda, ma voi, per una misera chiavata, volete sotto il naso e piscio e merda. Dispiace a noi la scurrile scappata, ma voi, scorretti e ingrati piemontesi, l'avete dai coglioni provocata. Hanno in loro brutto e il buon tutti i paesi, e voi veniste qui, porci puliti, ad ostentarvi principi e marchesi. Noi vi ricordiam tutti allibiti, per fame o freddo, miseri, cenciosi, dopo un mese paffuti e ben vestiti. Voi, buoni a nulla, ciuchi presuntuosi, macchine, modulisti, paltonieri, freddi, egoisti e pretendenti esosi. Questa è la vostra merda. E l'Alighieri voi contemplò nell'alte sue pitture e vi chiamò con termini più veri: ruffian, baratti e simili lordure. Potenza, 11 ottobre 1874. Per una istruzione pubblica e gratuita. Da un discorso manoscritto pronunciato probabilmente all'inaugurazione del Circolo Costituzionale Lucano, ritrovato presso l'Archivio di Stato di Potenza. La pubblica istruzione, finora affidata ai vescovi, i quali, al certo non per malizia, ma forse per triste insinuazione del caduto ma non ancora spento governo, o piuttosto per la molteplicità di tanti affari politici in cui, a dir vero, veniva bruttamente snaturata la santa e sublime loro missione, faceva sì che quella gelosissima cura di illuminare e far culto un popolo veniva affidata a dei professori o a dei preti, per lo più ignoranti e sempre nemici della libertà, prescelti sempre per manuali comendatizie, per predilezione tra quelli che strisciando palpavano o per qualche notturno e sanguinoso servigio prestato alla tenebrosa carrettiana polizia. E infatti, a chi non è nota la retrograda infernale istruzione dei gesuiti? Quindi i giovanetti che erano condannati a quel druidico ginnasio restavano ignoranti, traditi e traditori, quali a lor si volevano. Io trascorrerei i giusti limiti dell'ora e della vostra pazienza se volessi entrare in una minuta analisi sui tanti disordini che in questo ramo così vitale di civil progresso si osservano. Posso generalmente limitarmi a dire che la nostra più scrupolosa vigilanza deve aggirarsi sopra tutti i luoghi di pubblica istruzione e precisamente nei seminari, i quali, per servirmi della frase di un sommo, sembran tanti cimiteri intellettuali. Questi da qualche epoca in qua hanno infestato il clero di nulla e di arroganza, se non vogliam dir di perfidia. Di non minore importanza sono le scuole pubbliche, le quali si veggono quasi generalmente occupate da quelli che avrebbero ancor bisogno di apprendere ciò che presumono insegnare. È perciò che io credo opportuno far provvedere di maestri alle pubbliche scuole per via di severo concorso, onde dar luogo al merito e provocar ordini dai vescovi, perché il clero sotto una penale sia distribuito per tribune il popolo, affinché gli si dia una istruzione gratuita nei giorni festivi e così le masse utilmente occupate non trascenderebbero ad attentare l'altrui vita e proprietà. Provocar dalla vicina apertura della Camera per ora una legge che vieti ai cittadini di appartenere alla Guardia Nazionale, se non sappian leggere e scrivere almeno. incaricarne i capitani di essa, per istruirne i soldati già fatti, e prendere infine delle misure che tendono al subito incivilimento delle masse, dal quale dipende la sociale tranquillità ma libera. Cittadini, l'arca della libertà riposa nel vero coraggiosamente proclamato. In quest'arca santissima stavan sopiti tutti i desideri dei buoni. Facciam voto e giuramento mantenerla con la parola, col coraggio, col sangue.